Il mio nome è Yevhen. Sono un ex soldato di carriera di Mariupol e lavoro come manovratore di gru. Ho tre figli, Matvei ha 12 anni, Sviatoslava ne ha 7 e Alexandra ne ha 5. Sono divorziato e dopo il divorzio i miei tre figli sono rimasti a vivere con me. Il 24 febbraio 2022 stavo facendo il primo turno della mattina quando sono venuto a sapere che era scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina. La prima cosa che ho pensato è cosa avrei fatto con i bambini. Sono corso via dal lavoro e sono andato a casa. Ho preso le cose essenziali, cibo pronto, acqua, abiti caldi, e siamo andati nello scantinato della casa. Non ho nemmeno dovuto spiegare ai miei figli cosa stava succedendo. L'avevano già capito da soli. L'unica cosa che potevo fare era cercare di consolarli. Quando i bombardamenti si sono fatti più vicini, mi sono reso conto che se il nostro palazzo fosse stato colpito, saremmo probabilmente rimasti sepolti sotto le macerie, quindi ho deciso di allontanarmi. Sono andato a casa dei genitori della mia ex moglie per qualche giorno, ma i bombardamenti si sono di nuovo avvicinati. Siamo scesi nello scantinato e abbiamo dormito su dei materassi gonfiabili. I bambini hanno giocato tra di loro, quando c'era l'elettricità disegnavano, quando non c'era, disegnavano usando le torce elettriche. Ma per la maggior parte del tempo restavamo seduti a parlare. Matvei cercava di consolare i suoi fratelli più piccoli e ho sentito che gli raccontava che le esplosioni delle bombe erano solo i tuoni di un temporale. All'inizio gli hanno creduto. Un giorno, il mio capo nell'azienda dove lavoravo mi ha chiamato e mi ha offerto di andare da loro qualche strada più in là. Il suo appartamento era al primo piano e sembrava meno vulnerabile ai bombardamenti. Siamo andati là e ci siamo rimasti fino al 19 di marzo. Poi le bombe sono arrivate anche lì e alcuni vicini sono rimasti uccisi. Volevamo scappare dalla città, ma non avevamo una macchina. Io e il mio capo eravamo disposti a pagare qualsiasi cifra per un passaggio, ma nessuno voleva o poteva darcelo. Il carburante aveva iniziato a diventare introvabile. Un giorno una bomba è entrata nella casa in cui stavamo, quella del mio capo. È passata attraverso il bagno e la cucina ed è atterrata nel corridoio dove ci stavamo nascondendo. È stata solo una coincidenza se siamo sopravvissuti. A quel punto ho deciso di portare i bambini in un rifugio nel vicino ospedale. L'ospedale aveva diversi rifugi. Quello in cui ci misero doveva contenere al massimo 75 persone. Eravamo in 90 là dentro, ma in breve ci ritrovavamo in più di 140 persone. C'erano bambini, donne incinte e persone anziane. Nella grande stanza faceva freddo, era piena di spifferi gelidi, ma almeno eravamo più al sicuro che nell'appartamento. Nei primi tempi sembrava tutto tranquillo, ma poi le bombe, inesorabilmente, iniziarono a cadere sempre più vicino. C'erano persone morte per strada, tante persone morte. Era il 7 aprile. Ricordo che i bambini stavano giocando e disegnando la luce di una lanterna vicino all'ingresso del rifugio. Sono arrivati due soldati dell'autoproclamata Repubblica del Popolo del Donetsk, con strisce bianche sulla divisa e le mostrine dell'esercito. Ci hanno detto che delle unità cecene stavano arrivando al rifugio per fare un'operazione di pulizia e che non raccomandavano di restare lì. Avevamo mezz'ora per evacuare il rifugio. Siamo andati a piedi dal rifugio alla vicina scuola di musica. Da qui ci hanno portato in un accampamento russo con grandi tende, dove sembrava di stare in un altro mondo. Tutti erano allegri, c'era la lettera Z dipinta ovunque e non sembrava nemmeno ci fosse una guerra in corso. La gente sembrava vivere la vita di ogni giorno, normalmente. Ma non potevamo restare perché il posto era già troppo affollato. Così ci hanno mandato più avanti, ad una stazione con un posto di blocco. Ci hanno confiscato tutti gli oggetti taglienti e hanno iniziato a perquisire noi e i nostri bagagli. Hanno guardato ovunque, persino nei calzini. Hanno visto i miei documenti e hanno notato che ero un ex militare. Hanno iniziato a fregarsi le mani dicendo «Bene, bene, bene». Quindi ci hanno rinchiusi in stanze separate, io in una e i miei figli nell'altra, e ci hanno detto di aspettare. Abbiamo aspettato fino a sera. Ho sperato fino alla fine che mi lasciassero andare. In fondo non avevo nascosto nulla, che ero un ex militare si vedeva dai miei documenti. Ma alla fine arrivò un autobus per tutti gli altri che erano stati nel rifugio e una macchina per me. Mi dissero non ti preoccupare, qualche ora per controllare i tuoi documenti e poi ti riportiamo indietro. Ho chiesto ad una donna che era stata con me nel rifugio di tenere d'occhio i miei bambini e poi mi hanno portato via. Mi hanno portato a Bezimen, vicino a Novozovsk. Quando sono entrato nell'edificio dove si svolgevano gli interrogatori, c'erano due soldati ucraini seduti su una panca. Avevano le mani legate dietro la schiena e gli occhi erano coperti con il nastro adesivo. Stavano rivolti verso il muro, mentre un terzo veniva interrogato e picchiato. Dopo che un soldato russo mi aveva interrogato, mi hanno legato, mi hanno messo un cappello da baseball sulla faccia e mi hanno fatto salire in una macchina, insieme ad altri due uomini. Ci hanno portato nel campo di prigionia temporaneo di Novoazovsk. Ci hanno messo contro un muro. Un tizio è arrivato e ha iniziato ad urlarci contro. Non sapete in che guaio vi siete cacciati. Le cose non si mettono bene per voi. Ora vi farò delle domande e se mi accorgo che mentite, vi picchierò sulle rotule o vi accoltellerò in qualsiasi parte del corpo, a mia scelta. Hanno preso un altro uomo prima di me. Ho sentito che lo picchiavano. Poi mi hanno chiamato e io ho ripetuto tutto quello che avevo già spiegato prima. Non mi hanno picchiato, ma ho passato un altro giorno in cella, con le mani e i piedi legati. Il giorno dopo mi hanno slegato e mi hanno portato ad un altro interrogatorio. Ma prima mi hanno scattato delle fotografie. Per un paio di giorni è andata avanti così, poi ci hanno ammassato tutti, eravamo in 17, su un minibus, come animali, e ci hanno portato all'unità per il crimine organizzato del Donetsk, dove siamo stati di nuovo fotografati e ci hanno preso le impronte digitali. C'erano diversi investigatori e ognuno di loro si è preso uno di noi nel suo ufficio. Le domande erano sempre le stesse. Che rapporti hai con il battaglione Azov e con la Guardia Nazionale Ucraina? Io ho spiegato di nuovo la situazione da capo. A quel punto mi hanno portato in una cella da 6 persone in cui ne erano state stipate 60. Non c'era acqua e non c'era aria per respirare. Tutti cercavano di respirare aria fresca dalle fessure tra la porta e il pavimento. Nessuno parlava per non consumare ossigeno prezioso. Gli impiegati ci hanno portato 2 pagnotte e 2 bottiglie d'acqua che dovevano bastare a 60 persone e ci hanno lasciato lì dentro per 24 ore. Poi mi hanno di nuovo portato in un ufficio. Mi hanno detto che era stato necessario fare una correzione nel verbale della dichiarazione e che dovevo firmarlo nuovamente. Ovviamente non mi hanno dato il tempo di leggerlo, così ho firmato alla cieca. Da qui ci hanno portato in diverse stazioni di polizia del Donetsk. Il giorno dopo ci hanno portato in ospedale per fare dei raggi X e poi in un campo di detenzione provvisorio. Qui c'era acqua e un gabinetto almeno, e ho potuto lavarmi. Passato un giorno, l'11 di aprile, hanno iniziato a farci uscire dalla cella. Appena fuori dalla cella, come in un film, c'erano 2 energumeni. Uno mi ha chiesto, tu hai ucciso dei russi? Io gli ho risposto, no, io non ho nemmeno sparato un colpo. Mi ha preso per il collo, ha sbattuto la mia testa contro le sbarre e mi ha preso a calci. Mi ha picchiato a lungo, poi mi ha fatto firmare un documento in cui dicevo che non avevo lamentele da fare su come ero stato trattato nella prigione. Poi, insieme ad altri 32 prigionieri, mi hanno caricato su un veicolo della polizia e mi hanno portato ad Olenivka. A quel punto ero davvero sfinito. Volevo solo che quell'incubo finisse e poter riabbracciare i miei figli. Non volevo altro, non riuscivo a pensare ad altro. Arrivati a Olenivka, ci hanno messi in 56 in una cella di rigore da 6 persone e ci hanno lasciato lì per 10 giorni. Abbiamo bevuto acqua sporca e mangiato croste di pane con le mani. Poi ci hanno portato negli accampamenti. C'erano 485 persone che vivevano nelle baracche degli accampamenti, dormendo per terra. Ci hanno messo a lavorare in cambio di sigarette, qualche pezzo di lardo e altro cibo. Abbiamo scavato buche, pulito, tagliato l'erba e messo piante nei giardini. Ad Olenivka ogni guardia aveva le sue manie. Una voleva che cantassimo l'inno nazionale della DNR, la Repubblica Popolare del Donetsk. Chi si rifiutava veniva portato vicino al cancello e frustato sulle gambe. Un'altra ci svegliava la notte per degli allenamenti, facendoci correre al freddo e al buio. Poi hanno iniziato a mandare via gruppi di persone, perché altre dovevano arrivare. E poi sono arrivati i soldati ucraini che avevano cercato di difendere lo stabilimento di Azovstal. E quelli di noi, che non erano stati trasferiti, sono stati messi di nuovo nella cella di rigore. Il 26 marzo, senza alcuna spiegazione, io e i prigionieri che erano con me siamo stati rilasciati. Avevamo passato 45 giorni nell'inferno di Olenivka. Quando ci hanno rilasciati, l'autobus per Donetsk era già partito e per paura che ci riportassero in prigione, io e un altro ex prigioniero abbiamo deciso di raggiungere Donetsk a piedi. Quando sono arrivato a Donetsk il giorno dopo, sono andato all'ufficio in cui dovevano restituirmi i documenti. Qui una donna, un'impiegata, mi ha detto che i certificati di nascita dei miei figli non erano più a Donetsk, perché i miei figli erano stati trasferiti a Mosca, proprio il giorno prima che io venissi rilasciato. Mi hanno dato il numero dei servizi sociali, ma non avevo una SIM per il telefono locale e comprarne una era impossibile. Ma sono riuscito a farmi prestare il telefono da un soldato e chiamare i servizi sociali. Mi hanno detto che i miei figli erano stati portati a Mosca per dei controlli sanitari e sarebbero stati riportati indietro. Mi hanno rassicurato e dato il numero delle persone che si stavano prendendo cura di loro. Ho scritto una dichiarazione in cui dicevo che avrei riportato a casa i miei figli a vivere con me non appena fossero rientrati da Mosca. L'altro prigioniero, che era arrivato a Donetsk a piedi con me, mi ha invitato a stare da lui nel suo villaggio, vicino a Novozovsk. Sono restato lì 10 giorni e grazie al telefono di sua moglie ho potuto parlare con i miei bambini regolarmente. La prima volta che ci siamo risentiti, Matvei e gli altri hanno pianto di gioia. Stavano bene. Erano in una specie di piccolo resort chiamato Poliana e c'erano diverse persone ad occuparsi di loro. Ma erano lontani, lontanissimi, e farli tornare a casa non sarebbe stato facile. Mi sono reso conto che non potevo continuare a stare a casa di altre persone, così ho deciso di tornare a Mariupol per vedere in che stato era la mia casa. Non c'erano più bombardamenti, perché ora la città era ufficialmente sotto il controllo della DNR. Ma quando sono arrivato, mi sono reso conto che non c'era più nulla in quella città, nulla di vivo, nulla a cui avesse più senso tornare. La città puzzava terribilmente. C'erano resti umani nelle strade, i cani mangiavano braccia e gambe umane. Ho visto un cane, con una mano umana in bocca, correre via. Non è una cosa che dimenticherò facilmente. Ho chiamato degli amici che vivevano fuori città e mi hanno accolto per qualche giorno finché ho trovato lavoro in una pensione, facendo piccoli lavori di restauro e manutenzione. Un giorno Matvei mi ha chiamato e mi ha detto: «Papà, hai 5 giorni di tempo per venirci a prendere, o ci daranno in adozione». I servizi sociali gli avevano chiesto se preferisse andare in una famiglia o in un orfanotrofio. Ma Matvei aveva detto loro che non avrebbe risposto prima di aver parlato con suo padre. Dopo quella chiamata, qualcosa è scattato dentro di me. Ho iniziato a chiamare amici e conoscenti, chiunque mi venisse in mente. Ho chiesto soldi in prestito per andare a Mosca. Ho pregato, ho supplicato. Ma in tempo di guerra, nessuno aveva nulla da dare. Ho provato a richiamare i servizi sociali, che mi hanno detto che Matvei non aveva capito, che c'era un malinteso, che non era vero niente. Ma Matvei aveva capito benissimo. Alcuni parenti mi hanno suggerito di chiamare dei volontari russi che cercavano di aiutare le persone in difficoltà come me. Li ho chiamati e il giorno dopo hanno mandato una macchina per me. Mi hanno dato 2.000 rubli. L'autista mi ha portato da Melekin a Novovosk, dove c'era un posto di blocco. I soldati russi mi hanno maltrattato e mi hanno ritirato il passaporto. Sono stato lì ad aspettare a lungo. Mi hanno poi spogliato alla ricerca di tatuaggi, ma alla fine mi hanno fatto passare e mi hanno dato una SIM russa da usare nel mio telefono. Ho chiamato di nuovo i volontari, che mi hanno detto di andare a Taganrog e da qui a Rostov, e da Rostov prendere un treno per Mosca. Mi hanno comprato loro i biglietti. I volontari hanno anche scritto una lettera a Putin e a uno dei rappresentanti della Commissione russa per i diritti dei bambini, che mi ha chiamato dicendomi «Lei sta sollevando un polverone in tutta la nazione». Io gli ho risposto che stavano per dare in adozione i miei figli. Lui ha ribadito che no, era tutto un malinteso. «Certo», gli ho risposto, «e io sono un povero contadino ignorante che si è inventato tutto». Sono arrivato a Mosca e una volontaria mi è venuta a prendere alla stazione. Mi ha ospitato per quella notte e al mattino un'altra volontaria mi ha portato a Poliana. Avevo ancora 3 giorni prima che i miei figli venissero adottati e scomparissero in Russia per sempre. Poliana non è un posto come tanti. Ha guardie armate a difesa in un recinto alto 15 metri, come una prigione. È uno strano campus per bambini. Ci si sveglia alle 5 e si va a dormire alle 10. Ai bambini vengono date pillole verdi e vengono effettuate su di loro una enorme quantità di visite mediche. In 22 giorni ai miei figli sono state fatte più visite mediche di quante io ne abbia mai fatte in vita mia. I miei figli mi hanno raccontato che facevano loro vedere film di guerra, film violenti, omicidi e un film in cui una donna uccideva dei cani e cuciva le loro pelli. Non ho idea di a cosa li stessero preparando. Quando sono arrivato, il rappresentante della Commissione russa per i diritti dei bambini, con cui avevo parlato al telefono, si è presentato, insieme a uno psicologo. Ho spiegato loro come e perché i bambini si erano ritrovati da soli e cosa mi stava succedendo nel frattempo. Gli ho mostrato tutti i documenti che dimostravano che io ero il padre e il tutore legale dei bambini. Ho passato mezza giornata a firmare una enormità di documenti e a riempire moduli e dichiarazioni. Quando tutto è stato pronto, i bambini hanno raccolto le loro cose e siamo potuti finalmente andare via, insieme. Quando siamo andati via, i volontari ci hanno chiesto cosa volevamo fare, se tornare a Mariupol o andare altrove. Ho pensato al cane con la mano umana tra i denti e ho chiesto di andare altrove. Ora abitiamo a Riga, in Lettonia. Non so cosa mi ha dato la forza di sopportare tutto quello che mi è successo e andare avanti, non arrendermi mai. Cosa mi ha dato la forza di non perdere la testa, di non impazzire. Per tutta la vita ho lottato per i miei figli. Sono cresciuto praticamente senza una famiglia e ne ho sempre voluta una. Ma quando ne ho avuta una mia, mia moglie ha iniziato a tradirmi. E io ho sempre sopportato per i miei figli, perché almeno loro avessero una famiglia. E quando se n'è andata, ho cercato di essere io la loro famiglia e ho sempre lottato per difenderla. La mia non è una storia straordinaria. Sono solo un padre che ha cercato di restare insieme ai suoi figli. Non so niente di politica, di strategie internazionali, delle follie che portano a massacrare le persone, separare i figli dai genitori, imprigionare, uccidere e torturare. Sono un uomo come tanti. Ma sono tra i pochi che in questa follia è riuscito, per fortuna, per miracolo e con l'aiuto di persone straordinarie, a salvare se stesso e i suoi bambini. Tanti, tantissimi altri non sono stati così fortunati. Non vi so raccontare una morale in fondo a questa storia, non ho nulla da insegnarvi e non sono capace di fare discorsi complicati sulla guerra e sulla società, su quello che è giusto e quello che è sbagliato. Lascio a ognuno di voi le proprie riflessioni. Io posso solo dirvi che il mio nome è Yevhen e che questa è la mia storia.
Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!